Allora, il programma di oggi è questo. Io dico due o tre cose, insomma, un po' di tempo appena, perché dopo invece lasciamo spazio all'Anna e la Serena che fanno, come si dice, soffrono il loro canto, la loro musica, che sicuramente è bellissima, loro sono bravissime, quindi io vi lascio lo spazio volentieri. Allora, il tema che mi hanno assegnato da trattare, e l'ho trovato, ragazzi, io appena l'ho letto ho detto, ora mo che dico di questo tema, è la culla del mistero. Beh, certamente legato al discorso del Natale, no? La culla del mistero ci ricorda, insomma, la capanna di Betlemme. Ma lì per lì ero un po' spaventato da questo titolo, perché non lo incastravo. Ma che è questo mistero? Ecco, vi voglio dire due o tre pensieri. Cioè, il primo è questo, che nella culla del Natale si rivela il mistero. Ma quale? Noi in genere diciamo il mistero di Dio, che si rivela agli uomini. Però a pensarci bene, a rivedere bene la storia di Gesù, quello che è successo, ma quello che è successo poi nei secoli dopo, Gesù non è venuto a parlarci di Dio. Sì, un po' sì, l'ha fatto per discorsi. È venuto a rivelarci il mistero che siamo noi. È venuto a svelare l'uomo all'uomo. È venuto a parlare di noi. E questa è la cosa più bella. Sì, se ci fate caso, raramente, per esempio sull'aldilà non ci ha detto niente, assolutamente. È venuto a parlare di Dio, ma ha detto, chi vede me vede il Padre. Se volete sapere qualcosa di Lui, guardate me, capite, siamo identici, facciamo e pensiamo e viviamo delle stesse cose. Ma ha tirato via. Ora invece nei secoli, poi la lettura di questa cosa invece ha transitato tanto sul fatto che Gesù voleva dimostrare quanto era bravo Dio, questo Dio meraviglioso. Bravo, non è che gli volevo mancare di rispetto. Però volevo dire, però la tonalità è stata un'altra. E vi ricordate quando per esempio Gesù gli chiedono i miracoli e lui dice, no, io i miracoli li voglio fare. Perché? Perché se mi metto a fare i miracoli passa il messaggio che questo Dio è bravo, che siamo due, veramente tre, anzi sono tre a dire il vero, siamo veramente fuori dalla norma, siamo meravigliosi. No, è venuto a dirci che noi siamo meravigliosi, che te sei meraviglioso, punto, te sei meravigliosa. Siamo pezzetti di Dio, è venuto a parlarci di noi come mistero e che in questa terra dobbiamo imparare a svelarlo sto mistero, a capirci di più, a vivere con più consapevolezza. Sì, è venuto a insegnarci a campare un po' meglio su questa terra e ha fatto un bel casino, cioè voglio dire si è impegnato parecchio, anche non è che ci ha messo un giorno. Però avete visto quanto la sua presenza ha cambiato la storia. Noi oggi diciamo prima di Cristo e dopo Cristo, ha cambiato la nostra civiltà, il nostro modo di pensare, il nostro modo di fare l'arte, di occuparci degli altri, di occuparci della vita di tutti i giorni. E già a questo punto credo che sia importante, perché noi rivivendo il Natale la prima cosa che dobbiamo dirci io a me, te a te stesso, sono importante, valgo, anche se non faccio miracoli, anche se a volte ho le giornate un po' storte, anche se passo dei momenti di difficoltà, sono importante. E questo Dio guarda noi come se fossimo tutti primi. Io sono prima di fronte a Dio, ma ci sei anche te di fronte a Dio. Poi qualche volta ho pensato, ma come fa Paromo a tenerci tutti a bada e a, come si dice, a curarci tutti? Beh sì, noi siamo come piccoli pesci immersi dentro l'oceano, siamo immersi in questa energia universale che ci accoglie e che ci salva. E il messaggio è proprio questo, non trascurare la tua vita, guarda oltre, trattati bene. Allora, fatta sta riflessione, mi è tornato un po' il concetto che quel titolo, che secondo me all'inizio mi diceva poco, la culla del mistero, invece questo titolo è bellino e significativo. È come ogni cosa, quando parliamo la culla della civiltà, che vuol dire? È l'inizio, no? La nascita. Ecco, lì su quella culla che noi tutti gli anni festeggiamo a Natale, c'è la nascita nostra, è la nascita del nostro cambiamento, è l'inizio delle cose positive e costruttive che possiamo fare. Però allora vorrei proprio queste due parole dedicarle a questa immagine di questa culla. La culla del mistero è fatta di due cose, di un vuoto e di un pieno. Essi sono i due poli opposti, noi siamo immersi in poli opposti, non è vero che tutto il mondo è positivo, siamo nel polo più e nel polo meno, e la culla rende bene quest'idea, sono due poli, perché il primo pezzo è un vuoto, l'avete visto com'è una culla, è uno spazio vuoto, che però poi si riempie, quindi c'è un pieno. Allora, il primo punto su cui bisogna lavorare, vi do un po' di compiti a casa da fare, è imparare a stare dentro i nostri vuoti. Ci spaventano i nostri vuoti, Non so voi, a me sì tanto. I miei vuoti sono i momenti in cui non funziono, i momenti in cui non capisco niente, i momenti in cui volevo fare delle cose e non mi sono riuscite. I miei vuoti sono anche i momenti di solitudine in cui non riesco a connettermi con gli altri, che mi sento un po' perso, mi sento un po' inutile, sono gli scoraggiamenti, sono le situazioni un po' grigine, qualche volta anche nere. Ora noi siamo stati tanto abituati a sconfiggere i vuoti, avete visto anche nel fisico, c'hai un po' di fame, c'è subito lo snecchino pronto, c'è subito il wafer, perché non si deve sentire il vuoto, non si deve sentire la fame. Invece è importante stare nei vuoti, perché è il vuoto che ci dà l'indicazione del bisogno. Quando i ragazzi mi chiedono come si fa a capire i bisogni che abbiamo, io gli dico devi imparare a stare dentro le giornate di vuoto, quelle giornate un po' perse. Ora guardate, non basta starci fisicamente nel vuoto, bisogna assumere un atteggiamento giusto, perché nel vuoto facilmente ci si piange addosso, ci si lamenta. Nel vuoto si va a recriminare e si fa gli arrabbiati perché gli altri non ci hanno dato, perché gli altri dovevano fare, perché ci si aspettava, perché lo vedi io, nessuno si occupa di me. Si diventa recriminoso, insomma come si dice, pieni di recriminazione. Insomma si fanno queste mosse giudicanti, si diventa impauriti e si giudica. E quindi il vuoto diventa a volte un momento di inutilità. Vuoto, punto, senza senso, di non senso e di solitudine. Ora io faccio spesso, magari chi mi conosce l'avrà sentita già sta metafora, ma ve la ridico perché ora è un po' funzionale. Noi bisogna fare, per capirla bene sta cosa, un po' fare riferimento alla fame, quella fisica. L'avete presente quando ti piglia la fame, ti piglia il torcibudello che ti esce male e sogni subito una mela, un wafer? Provate invece a starci in... Dai, una mezz'ora nella fame, un'ora, ogni tanto fatelo, state con la fame. Beh, a qualcuno gli farebbe bene, cioè, ogni tanto un pochino da aspettare di ingozzarsi fa bene. Però la fame c'ha questa cosa, non mi chiedete come funziona perché non ve lo so spiegare, ma non lo sa nessuno come si spiega. Cioè, la sensazione di fame è una sensazione di vuoto, se l'ascolti e ci stai... ti dà delle indicazioni, te sei lì, hai fame e ti piglia l'idea che oggi vorresti la verdura e magari anche due patatine e l'insalata. Questo ti dice che oggi non hai voglia di mangiare il dolce, ma sapete che vuol dire? Che nel quel vuoto l'organismo ci parla e ci dà le indicazioni di quello che gli serve. Oggi ci serve la verdura e non i dolci o i carboidrati. Allora, i nostri vuoti funzionano esattamente nello stesso modo. Se siamo capaci di starci in quelle giornate un po' tristi, un po' languide, un po' sole, un po' che ci piglia il magone, e ci stiamo, semplicemente ci stiamo, senza farci giudizio, quelle giornate ci danno indicazioni di una cosa importante, delle cose che il nostro spirito quei giorni ha bisogno, dei nostri bisogni. Il nostro vuoto è un indicatore, è un portatore di messaggi, solo che va abitato, va non sopportato, va accolto. Allora, primo compito che vi do in questo tempo di preparazione del Natale, se ci sono delle giornate dove sentite che l'energia si abbassa e qualcosa vi manca, provate a starci. Un po' di tristolite fa bene, eh? Eh sì, si diventa più saggi, più profondi, capite? Si diventa più, si percepisce un sacco di cose in più. Però quella culla non è fatta solo di vuoto, è fatta di pieno, che nel Natale diventerà questo Gesù bambino che va lì, però siamo noi quel pieno. Ora, che cosa piena ripiena, come si può dire in italiano? Che cosa arricchisce la nostra vita, la ripiena? Ora ripiena è brutto, sembra. La riempie, ma perfetto, mi mancava quel verbo. La riempie, grazie, sì, perfetto. Ragazzi. Che cosa riempie la nostra vita? Noi siamo soliti andare alla chiesa, quell'altro va alla sua moschea, quell'altro va al club, al gruppo, e facciamo bene, no? Perché la vita ci ha arricchito dei maestri, ce li siamo scelti, dei nostri libri che ci illustrano, ci dicono come riempire la vita. Però io oggi vi vorrei proporre invece un esercizio, un lavoro da fare a casa. Provate a chiedervi invece da voi, senza aspettare che sia Don Luigi a dircelo o il Vangelo, ma te che cosa ti riempie? Prova a fare un elenco ogni tanto. A dire, guardate, non è facile, perché noi siamo tutti fatti così. Ma vero, anch'io, Se a me mi dite, io ho fatto qualche volta sto lavoro con gli adulti, e se gli dice a uno, senti, hai 5 minuti per parlare bene di te, delle cose che ti servono, delle cose costruttive, dopo 2 minuti non si sa più che dire. Se io ti dico, hai 3 ore per parlare dei tuoi problemi, ne riempi 8. Si fa così, siamo esperti di problemi, di mancanze, di cose che non funzionano, di danni, di cose che non vanno bene, però a volte ci manca la, non la parola, ma la consapevolezza di cosa ci fa bene. Allora, questa consapevolezza è fatta di cose oggettive, sì, quelle ce le insegna Don Luigi in chiesa, l'imam della moschea o il libro che leggo, ma è fatta anche l'elenco delle cose di cui mi bisognano, oddio mi viene più la parola, che mi riempiono, è una cosa anche soggettiva. Noi bisogna imparare un po' la cultura del benessere, dello star bene. Sì, ragazzi, togliamo un pochino al Natale anche quest'idea, il bambino poverello, bisogna star vicini. Sì, sì, bisogna star vicini anche chi sta peggio di noi, ma per l'amor di Dio. Ma è un messaggio anche positivo, ragazzi, non è un messaggio solo di tristezza, di grande freddo e di neve che cade. È un messaggio che dice l'uomo è il riflesso di Dio, è una scintilla divina, e il senso di questa vita è che tu sei qua giù per imparare a vivere bene. Allora, che cos'è? Ecco la domanda che ti lascio, che ti riempie. Prova sti giorni a scrivere in foglia, a fare un elenco. Magari ti ci vengono delle facce di amici, alcune persone no, mi danno noia. Oh ragazzi, bisogna anche dircelo, Un pochino selettivi ogni tanto bisogna essere. Sì, nel lavoro si sta con tutti, ragazzi, ma nell'intimità, quando io ho cura di me stesso, devo anche dire quello mi innervosisce, mi fa male, quella persona mi mette il negativo. Poi se ci devo stare ci sto, ma se devo riempire quella culla, no. Se devo riempire quella culla, cerco quella faccia rasserenante, quell'amico positivo. Poi ognuno di noi ha i suoi interessi, le sue cose che gli piacciono, che ti fanno star bene. Ma osservate, ragazzi, qualche volta ci riempiono anche le piccolezze. Ci sono quei ninnolini, quelle robettine, che a volte trascuriamo, sentiamo un po' come optional. E io credo, ragazzi, che la preghiera più bella è al mattino è darci un dolce, ma ora un dolce nel senso anche non fisico, perché se no magari qualcuno magari non è quello che serve. Un dolce vuol dire una carezza, una cosa positiva, un regalo. Ma quante volte si sono fatte le cose per gli altri e si fugge per gli altri? I nostri figlioli li abbiamo riempiti di un sacco di cose. Poi a me la settimana, no, un mese fa sono stato che noi si fanno dei corsi d'aggiornamento, questa psicologa che ci ha fatto questa giornata d'aggiornamento mi ha detto a me, senti, oggi pomeriggio devi dedicarti a fare almeno 3 cose per te, ma sapete che sono andato in difficoltà, io sono uno che ne sta mai fermo, che fa un sacco di cose costruttive, se mi dite cercami 3 cose per oggi pomeriggio che fanno bene a te, sono andato in difficoltà, sì, con la testa le sapevo, però poi sono andato in difficoltà perché non mi riuscivo a farle, perché non c'era tempo, perché forse è un lusso, perché forse oggi non c'è verso, e questo non va bene. Quella culla ha bisogno che tu ci metta delle cose che ti riempiono. Quali sono le tue cose che ti riempiono? Prova a chiedertelo, fa un elenco, regalatele, cercale, chiedile, se non ce l'hai, chiedile a qualcuno. È una domanda non facile, E qui passo davvero al terzo punto e poi do la parola, la musica e lo spazio a voi. E la cultura del benessere, ce la possiamo permettere. A volte avete visto come si fa, c'è un periodo che vai bene e che si dice, mica durerà. Siamo disavvezzi a stare bene. Capite? E se pensa subito che qualcuno ce lo porti via, che non dura, che non ce la faremo, che arriverà l'imprevisto. Ragazzi, bisogna smettere di far così, perché poi gli imprevisti arrivano se li chiami. Se invece la coltivi, abbi cura di te. La miglior celebrazione del Natale è dire io sono in quella culla e io voglio stare meglio. A volte siamo in mezzo alla gente, agli altri, agli imprevisti che determinano i nostri stati d'animo. No, bisogna imparare invece a gestirsi i nostri stati d'animo, a essere noi a decidere come stare, a soffrirli un po' meno i nostri problemi e a non farci un altare, a non farne una sacralità dei problemi. Metti invece la, come cosa sacra e importante, la cura di te stesso, la cultura del benessere. Ora, la cultura del benessere non è facile, perché? Intanto perché a volte non ci crediamo, perché pensiamo di non meritarcelo, perché la vita ci hanno insegnato che è corta, brutta, eccetera, eccetera, e bisogna patire. E quindi a volte è un optional, viene dopo. Poi sentite, a volte noi siamo per pigrizia, un po' per abitudine, avvezzi a darci delle risposte false. Ora mi viene in mente, ma lo cito solo perché, per capire il concetto, l'immagine del drogato. Il drogato che fa? Sta male, trova una sostanza che lo riempie. E in quel momento, dopo che si è fatto una pera, un drogato gli dice, io sto bene. Ma non è mica quello il benessere. Quindi capite, la cultura del benessere esige che tu diventi consapevole di te stesso, dei tuoi ritmi, dei tuoi movimenti sia fisici che spirituali. Consapevole vuol dire sapere che certe risposte abbagliano, lì per lì ti fanno passare quel momento, ma non riempiono, ma non rispondono alle nostre domande. Ci sono delle cose che sono facili ma sono fittizie, le distinguiamo dal fatto che non durano. Ai ragazzi si dice noi, bene, sì, ti fai una pera, stai bene un quarto d'ora, anche un'ora, ma poi che fai? Ci sono delle cose che costano un'ira di Dio, ma anche non in termini monetari, in termini di... voi pensate, ragazzi, il potere, c'è gente che esercita il potere, ma non solo mica perché c'ha una poltrona, ha un ruolo, perché è capo ufficio, anche nel lavoro, anche tra pari, a volte siamo arrabbiati, rosi, siamo gente aggressiva con gli altri, perché? Perché il potere riempie, sì, ma come ti riempie? E consapevolezza è anche dirmi, ma che prezzo pago poi? Ma c'è della gente che per avere un goccio di notorietà, ragazzi, fa un mazzo così, ma ne vale la pena, rinuncia agli affetti, ma ne vale la pena, rinuncia alla salute, ma ne vale la pena, e quello è la cultura del benessere. Allora, l'impegno anche di distinguere, discernere, scoprire quello che davvero fa bene, quali sono i nostri bisogni. Ecco, vi lascio con questa parola, che è bruttina, no, è bella, dai, le cose che mi servono, che mi bisognano, sono le cose che mi fanno crescere, che hanno un prezzo, certamente, ma non esagerato, non disfunzionale, che hanno un impegno, sì, ma non che poi dopo 10 minuti di gloria ritorno nel fango. Allora ci sono delle cose importanti che vanno scoperte. Ora io mi ricordo, c'era bellina, se ne avete voglia in internet, tanto sta roba si trova, la piramide dei bisogni di Maslow. Maslow era questo psicologo bravissimo che ha fatto sta teoria e dice che ogni essere umano ha dei bisogni, deve crescere, man mano che cresce i suoi bisogni si evolvono. Quindi si passa dai primi, dove i primi bisogni sono quelli del nutrimento, della salute, dell'essere vestiti, dell'avere le cose necessarie alla vita di tutti i giorni. Il secondo livello è già un pochino più complesso, è quello della sicurezza, sentirmi sicuro, sentirmi protetto, sentirmi in pace col mondo. Poi c'è quello dell'appartenenza. Il bisogno dell'appartenenza è sentire che sono amato, che c'è qualcuno che mi accoglie così come sono, qualcuno che in qualche modo ha cura di me, di cui io posso avere cura, che insomma mi avvolge. Quel bisogno ce l'hai, però se riesci e lo mantieni, se riesci ad andare di sopra, è un bisogno di riconoscimento, prima di tutto personale. Sì, sono accolto perché sono amato a prescindere, ma poi anche perché so fare, quindi ho un ruolo, ho una mia identità nel mondo, ho le mie capacità da esprimere. E fino ad arrivare ai bisogni più alti, che sono quelli spirituali, che sono quelli che ti fanno sentire in armonia con te, con il mondo, con le cose che vivi, con le persone con cui abiti. Aver cura dei nostri bisogni non è un optional, non è un piacere, è anche un piacere, ma prima di tutto è un dovere. Non puoi passare su questa terra senza che la tua vita si sia arricchita, si sia divertita anche, si sia, come si dice, riempita di qualcosa. Allora vi lascio con questo. Bisogna lavorare sui nostri vuoti, imparare a starci accettandoli, accettandosi. Bisogna fare quell'esercizio, bisogna, ve lo dico con familiarità, vi indicavo di fare quell'esercizio. Quali sono le cose che ti riempiono e le cose invece che ti urtano, che ti fanno male, che non servono a niente? E poi, qual è la cura? Io a che livello sono? Io ho cura di me. Quando, capite ragazzi, nell'universo che ti ha affidato, la persona più importante sei te, e sei un riflesso di Dio, non puoi dimenticarti di te. Il Natale accade se rinasce qualcosa, qualcosa d'autentico, qualcosa che poi ti rimanga, qualcosa che costi un po', però poi ti dia l'idea e te la mantenga, che sei una persona unica e irrepetibile e che vale la pena che tu stia ancora con noi su questa terra. Bene, detto questo io vi faccio anche gli auguri di buon rientro a casa, prima di tutto, di buon Natale perché non so se ci rivediamo, e vi lascio in compagnia della Nina e della Serena che ci offrono la loro arte, il loro spirito e la loro musica, e un grazie già da ora, e un bacio.